Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Come dobbiamo vedere il fatto di vivere per il bene degli altri? Nel mondo di oggi come si vive? Si vive per se stesso o per la propria famiglia? Questo è nel mondo, giusto? È normale che si vive per se stesso, casomai per la propria famiglia nucleare, ma vivere per gli altri, sacrificare per gli altri, sacrificare? Allora, la vita di noi, ma di quasi tutti, se non una persona messa così male che non può fare nulla, la vita è piena, intensamente piena. E magari vorremmo, in teoria, investire negli altri, ma spesso sembra che non ci sia il tempo. Eppure quando pensiamo così, troppo spesso non stiamo considerando come Dio può moltiplicare non solo pesci e pani, può moltiplicare le nostre forze, il nostro tempo. E poi quando pensiamo così non stiamo vedendo quanto il corpo di Cristo dipende dall'investimento di tutti, ma che la mia crescita dipende dal corpo di Cristo. E quando io faccio i miei calcoli umani e non ho tempo, effettivamente sto danneggiando me stesso e la mia famiglia. Però è subdolo. Voglio considerare la vita dell'Apostolo Paolo e vogliamo fare un giudizio dopo. Vogliamo vedere, ma questo è esagerato, era per Paolo, o questo è il metro per tutti? Trovate come Primo Tessalonicesi, capitolo 2. E se ricordate dagli Atti, Paolo è stato molto perseguitato in varie città e anche in Filippi. Se ricordate, in Filippi è stato arrestato, messo in prigione, frustrato, ricordate? Messo negli ceppi e a mezzanotte c'era un terremoto e lui è stato liberato, il carcere è stato salvato, ma Paolo era tutto con la schiena aperta dalle frustrate. Allora, Primo Tessalonicesi 2, Paolo dice: voglio in questo studio vedere il cuore di Paolo. Voi stessi, infatti, fratelli, sapete che la nostra venuta fra voi non è stata vana, ma dopo aver prima sofferto e aver ricevuto oltraggi a Filippi, come sapete, noi abbiamo avuto il coraggio nel nostro Dio di annunziarvi l'Evangelo di Dio in mezzo a tante lotte. Lotte che c'erano anche a Tessalonica. Allora, cosa vediamo qui? Paolo sta scrivendo loro, ma voi sapete quanto abbiamo sofferto a Filippi, perché? Come sapevano? Perché lui è arrivato con una schiena piena di ferite aperte. Immagino che non poteva neanche camminare bene, cioè proprio ferito con la frusta romana, apriva la pelle, arrivava alle ossa. E lui è stato frustrato con Sila. È arrivato a Tessalonica tutto messo malissimo. E certamente loro: cosa è successo? Cosa è successo? E lui ha raccontato. E magari a certi ha fatto vedere la schiena. E loro: ah, era difficile vedere. Voi sapete che dopo aver prima sofferto e aver ricevuto oltraggi a Filippi, come sapete, noi abbiamo avuto il coraggio nel nostro Dio di annunziarvi l'Evangelo di Dio in mezzo a tante lotte, perché poi non è finito a Filippi. Allora, cosa vediamo del cuore di Paolo già in questo? Cosa vediamo? Ma se tu avessi sofferto terribilmente così, cosa avresti fatto? Avresti detto, ma vado avanti, c'è un'altra città che non ha sentito di Cristo? O se avresti detto, ma scusami, stai scherzando, io devo prendere il tempo per me, per cercare di guarire. Cerco un posto tranquillo, ho dei soldi dalle chiese, quindi vado e mi trovo un piccolo albergo e sto lì per 10 giorni a cercare di guarire, senza rischiare altri grossi problemi. Cosa avresti fatto? Cosa ha spinto Paolo di andare avanti? Cosa ha spinto Paolo di andare avanti?
L'amore per i credenti.
Non erano ancora credenti?
Sì.
Non erano ancora credenti? È una buona risposta, ma per pagani! Perché voleva che il nome di Cristo fosse sparso ad altri. E era disposto a rischiare ancora e ha rischiato ancora. E io dico... Wow, questo è l'esempio di Paolo. Poi voglio vedere il suo cuore, leggo 3 e 4. La nostra esortazione, infatti, non è preceduta da inganno, né da impurità, né è stata fatta con frode, ma come siamo stati approvati da Dio da esserci affidato l'Evangelo, così parliamo, non in modo da piacere agli uomini, ma a Dio, che prova i nostri cuori. Allora Paolo qui, lui non cercava mai di ingannare, né di frodare, non cercava di avere qualche vantaggio per sé. Quando è che inganniamo o frodiamo? Quando stiamo cercando per noi. Lui non stava cercando nulla per se stesso. Era tutto un dare, senza nessun garanzia di ricevere da loro nulla. E perché questo? Non cercava l'approvazione degli uomini, non in modo da piacere agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Cosa teneva Paolo sempre in mente? Mi sto comportando davanti a Dio che prova i nostri cuori. Stava tenendo in mente, io devo rispondere a Dio per quello che faccio. E so che c'è anche quella città che non ha sentito. Io devo rispondere a Dio. E poi lui va avanti. 5, 6. Noi infatti non abbiamo mai fatto uso di parole di adulazione, come ben sapete, né di alcun pretesto di avidità. Dio ne è testimone. E non abbiamo cercato gloria dagli uomini, né da voi, né da altri, pur potendo far valere la nostra autorità come apostoli di Cristo. Non avevamo desiderato gloria né ricchezze, non abbiamo cercato nulla per noi stessi. Voi lo sapete e Dio lo sa. Non abbiamo cercato nulla per noi stessi, non abbiamo tenuto conto di noi stessi. Ma come è stato Paolo allora? 7. Ma siamo stati mansueti fra voi, come una nutrice che leva teneramente i suoi bambini. Qualcosa di una nutrice che leva teneramente ne sappiamo in questa casa, visto che ne abbiamo una, che cura teneramente le sue bambine. E di vedere la tenerezza di una nutrice che passa vita a grande sacrificio. E Paolo dice, noi siamo stati così con voi. Nonostante la mia schiena mega indolenzita, non stavo lì tutti i giorni pensando, oh mi fa male, oh mi fa male, oh mi fa male. Non stavo cercando per me. Ero talmente preso con voi, con questo amore, con questo affetto, come ha una nutrice, una mamma che allatta. Questo era il nostro cuore per voi. Da quanti anni, è una domanda ingannevole, non ingannevole, ma comunque. Da quanti anni Paolo aveva conosciuto i Tessalonicesi? Cosa?
No, neanche un anno.
Neanche un giorno. È arrivato lì, non essendo mai stato lì nella sua vita. Non c'era un rapporto di amicizia da anni dove aveva ricevuto tanto amore da lui. No, erano sconosciuti a lui. Eppure il suo cuore, il suo amore per questa gente sconosciuta a lui, era così grande il suo amore per loro, di sacrificare totalmente per loro. Erano sconosciuti a Paolo. Non era vecchi amici di una volta dove c'era un rapporto che durava anni. No, erano sconosciuti, ma così grande era il suo cuore per loro. Versetto 8. Così, nel grande affetto che nutrivamo per voi, eravamo disposti di comunicarvi non solo l'Evangelo di Dio, ma anche la nostra stessa vita, perché ci eravate divenuti cari. Grande affetto, profondo. Ricordate cos'è primo, secondo Pietro, quando dice alla fede aggiungete la virtù, la conoscenza, poi gli ultimi due, penultimo, aggiungete l'affetto fraterno, e all'affetto fraterno aggiungete l'amore. Qui è l'affetto fraterno, con il nel grande affetto che nutrivamo per voi. Eravamo disposti di comunicarvi, e non in senso di parole, ma di darvi non solo l'Evangelo di Dio, ma anche la nostra stessa vita. Eravamo pronti a darci come sacrificio vivente, dare, non darti da la nostra, darci la nostra vita. E abbiamo dato la vita, ci siamo sacrificati totalmente per voi. Perché ci eravate divenuti cari con l'amore di Dio. Poi 9. Voi fratelli vi ricordate infatti della nostra fatica e travaglio, come lavorando giorno e notte per non essere di peso a nessuno di voi, abbiamo predicato tra voi l'Evangelo di Dio. Lui aveva faticato al punto che era visibile. Lui dice, voi ricordate infatti della nostra fatica e travaglio. Loro avevano visto, ma lui non smette mai, ma lui è distrutto, e ancora quella schiena messo male, ma lui non smette. Voi avete visto questo. E poi, con quale cuore? 10. Voi siete testimoni, e lo è anche Dio, come ci siamo comportati santamente, giustamente e senza biasimo verso di voi che credete. Il nostro comportamento in ogni cosa era un comportamento santo e giusto e senza biasimo, completamente puro. Voi sapete questo, voi siete testimoni e Dio lo è anche. È vero, hai vissuto così Paolo, è vero Paolo. E poi, 11, e sapete anche che, come fa un padre con i suoi figli, noi abbiamo esortato, consolato e scongiurato ciascuno di voi a camminare in modo degno di Dio, che vi chiama a suo regno e gloria. Come fa un padre con i suoi figli, cosa vediamo anche lì? Vediamo amore. Li amava. E notate una cosa che mi colpisce a me personalmente tanto: noi abbiamo esortato, consolato e scongiurato, e poi la prossima frase mi colpisce tanto. Cosa dice? Dopo scongiurato, ciascuno di voi. Allora, non sappiamo, ma non credo che erano 10. Sembra che Dio abbia salvato una grande folla, maggiormente di giudei, di non giudei, di greci, di pagani. E lui dice, ciascuno di voi. Ho fatto questo con ciascuno, non solo la predicazione e l'insegnamento pubblico, ma poi tu, per 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 tu, ciascuno. Io, sai cosa vedo io in quello? Ore, ore, ore al giorno. Tanta fatica. È un discorso fare un insegnamento per tutti. E serve. Ma qui parla, e non credo che sia solo una parola, perché lo dice altrove in altri libri. Abbiamo esortato, sconsolato e scongiurato ciascuno di voi. Wow. Individualmente. Infatti, notate, esortare, consolare, scongiurare sono tre cose molto diverse fra di loro. Quindi, in base al bisogno individuale, che vuol dire non è che, ok, ho 15 minuti con ogni persona. No, passava il tempo. Perché tu devi conoscere la condizione di una persona per capire se è il caso di scongiurare o esortare o consolare. Io vedo un uomo che non smetteva, ma era distrutto. E spingeva tutti a camminare in modo degno di Dio che vi chiama al suo regno e gloria. E poi, anche per questo, non cessiamo di rendere grazie a Dio, perché avendo ricevuto da noi la parola della predicazione di Dio, l'avete accolta, non come parole di uomini, ma come veramente, quale parola di Dio, che opera efficacemente in voi che credete. Qui Paolo diceva, io e noi non cessiamo di rendere grazie a Dio che avete accolto di cuore la parola di Dio. E di nuovo, questo è un martello per me, ma io ho da ringraziare Dio senza cessare per la sua opera in altri. O sono preso con le mie cose e se sento, oh sì, che bello, ma poi penso alle mie cose e non sto lì ringraziando senza cessare. Dov'era il cuore di Paolo? Se lui ringraziava Dio senza cessare, perché avevano accolto l'Evangelo veramente, dov'era il cuore di Paolo? Cos'era il suo passione, suo unico desiderio, qual era?
Far conoscere Cristo.
Far conoscere Cristo, la gloria di Dio, lo spargimento del regno di Dio. Era l'unica sua passione. Che vuol dire? Era disposto, quando avrebbe dovuto, umanamente parlando, fermarsi per recuperare un po' di forze, guarire dalle ferite, non smetteva. E quando vedeva Dio operare, non smetteva di ringraziare Dio. Dico, oh Signore, devo crescere. Devo crescere nell'avere quel cuore. Allora, chi fa qualche insegnamento biblico con i figli? Chi cerca di parlare di Dio in casa? E la risposta, la domanda non è quello, la domanda è, ma loro vedono questa passione in te? Vedono un cuore che arde per lo spargimento del regno di Dio? Che arde? Non che sai, è importante cercare Dio. No, loro vedono come Paolo. Grazie a Dio che Dio opera efficacemente in voi che credete. Dio opera. Poi 14. Parlando dell'opera di Dio in loro. Voi infatti, fratelli, siete diventati imitatori delle chiese di Dio che sono nella Giudea in Cristo Gesù. Perché anche voi avete sofferto da parte dei vostri connazionali le medesime cose che essi hanno sofferto da parte dei giudei, i quali hanno ucciso il Signore Gesù e i loro profeti e hanno perseguitato anche noi. Essi non piacciono a Dio e sono nemici a tutti gli uomini, impedendoci di parlare ai gentili che siano salvati per colmare continuamente la misura dei loro peccati. Or l'ira su di loro è arrivata al culmine. Sai cosa vedo qua? Ed è giusto davanti a Dio, vedo una mamma orso quando uno attacca i suoi piccoli. Cosa fa un'orsa? Un'orsa? Cosa fa un'orsa se qualche animale cerca di attaccare i suoi piccoli? Tieni conto del costo? Ma non voglio farmi del male? No. Lei è pronta a combattere un orso grande, un grande maschio, più grande di lei, per difendere i figli. E questo è il cuore di Paolo. Quanto avevo un cuore per questi credenti che avevo conosciuto da poco. Or noi, fratelli, privati di voi per un breve tempo, di persona ma non col cuore, ci siamo maggiormente preoccupati, spinti da un gran desiderio di vedere il vostro volto. Di nuovo vedo il cuore di Paolo. Il cuore di Paolo. Quanto il suo cuore. Ma pensate a Paolo. Aveva fondato tante chiese. Aveva cuore solo per questa chiesa? Ma questo uomo era consumato per il regno di Dio e con un amore per gli altri. E Paolo aveva grande desiderio di vedere il loro volto, perciò 18. Perciò abbiamo voluto, almeno io Paolo, non solo una, ma ben due volte venire da voi. Ma Satana ce lo ha impedito. E Paolo parla del suo cuore che voleva andare a vederli, e sappiamo altrove, per fortificare la loro fede, per vederli di nuovo, vedere il loro progresso. Il suo cuore, io voglio avere. E poi 19 e 20 è così, così, così importante. Qual è infatti la nostra speranza o gioia o corona di gloria? Non siete proprio voi davanti al Signore nostro Gesù Cristo alla sua venuta? Voi siete infatti la nostra gloria e gioia. Cosa sta dicendo? Lui stava dicendo: qual è la nostra speranza o gioia o corona di gloria? Quando? Quando? Non adesso. Alla venuta di Cristo. Lui non pensava ad oggi, viveva pensando alla venuta di Cristo. Cioè lui diceva: no, qui passa, questo passa. Qualunque gloria qui passerà. Le cose qui passano. Io vivo alla luce del ritorno di Cristo. E voi, frutto del mio ministero, siete la mia gioia e gloria al ritorno di Cristo. Allora, domanda: chi ti ha detto, non chi, ci sono coloro che ti hanno detto nell'ultima settimana o due che tu sei stato o stata usata nella loro vita per aiutarli a vedere più di Cristo? Qualcuno ti ha detto questo? Spero più volte. Perché se stiamo aiutando altri, sentiremo, non tutte le volte, Dio ci protegge da quello, ma abbastanza per stimolarci. Sentiremo commenti di lodi a Dio, di ringraziamento a Dio, perché noi siamo stati usati. Allora, ci stiamo sentendo questo. Commenti. Paolo non viveva per gioia qui. Aveva gioia, ma la sua gioia era pensando a quello che stava per arrivare. Pensate qualcosa di Gesù Cristo di simile? Per la gioia che gli era posta davanti? Cosa dice e dov'è? Ebrei 12. Per la gioia che gli era posta davanti, sopportò il vituperio della croce. Ricordate? Non per la gioia della croce, non c'era gioia nella croce. Per la gioia che gli era posta davanti. Allora, se noi viviamo, se Paolo avesse vissuto per cercare la gioia terrena, non in cose peccaminose, ma non soffrendo così tanto, non affaticandosi così tanto, non travagliandosi così tanto, non avrebbe fatto tutto questo. Ma lui trovava e cercava la sua gioia nel futuro. E dava gioia a lui vedere quello che lo aspettava. Allora, prego che abbiamo visto qualcosa del cuore di Paolo, ma qui c'è la domanda. Noi dovremmo vivere così? Allora, certo, scusami, non siamo chiamati ad andare a viaggiare predicando in altre città, la maggioranza di noi. Non è quello. Ma siamo chiamati, o no, a vivere affaticando, travagliandoci. Siamo chiamati a vivere così intensamente per il regno. Certo, devo lavorare, ma non sto dicendo non lavorare, sto parlando del cuore. Siamo chiamati a vivere o no? Quello è per certi. Non voglio... Sì, Serena sa di chi sto parlando. Un amico. Ma eravamo in America, allora io non sono mica dove voglio essere, voglio dire quello subito. Ma eravamo in America e un amico... un anziano, lo dico con tristezza, mi diceva, sai, c'era questa coppia che hanno parlato del vostro zelo. Io non ho lo zelo che dovrei, però, che ha parlato del vostro zelo, come vi spendete così tanto per il Signore. E hanno detto, ma anche noi dovremmo vivere così. E io gli ho detto, no, no, loro sono speciali, loro sono diversi. Hanno una chiamata speciale. È vero questo? Allora, io non vivo come dovrei, no, ok? No, non sto parlando di noi, però sto dicendo questa conversazione vera, un annetto fa, meno di un anno fa. La domanda, Dio chiama certi a vivere con più per un cuore per il Signore, a vivere con più fatica, ma gli altri no? E quindi Paolo in questo è Paolo perché era un apostolo? O quel cuore dovremmo tutti avere? Questa è una domanda importante. Perché non dobbiamo avere un metro che non è da Dio. Perché se io ho un metro che non è da Dio, mi scoraggio. E mi sento un fallimento e non sono. Però se io ho un metro mio e non quello di Dio, posso anche sprecare la mia vita. Quindi, dovremo... vedere Paolo come esempio, o Paolo aveva una chiamata molto speciale. Non sto parlando del ministero in sé, ma il suo cuore, i suoi sacrifici. 1 Corinzi 4:16, cosa dice? 1 Corinzi 4:16, cosa dice? Dice... vi esorto dunque a divenire miei imitatori, ispirati da Dio. 1 Corinzi 11:1, così dice Paolo. Siate miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo. Domanda. Paolo si sacrificava, Paolo mancava sonno, Paolo non fermava mai, anche quando era faticato, distrutto. Gesù viveva così? Gesù viveva così? Sì? O Gesù dice, ah, adesso sono stanco. Come viveva Gesù? Paolo dice, un comandamento, siate i miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo. Filippesi 3:17, così dice Paolo, siate miei imitatori, fratelli, e considerate coloro che camminano così, secondo l'esempio che avete in noi. Voi avete conosciuto me, adesso in mezzo a voi ci sono altri che camminano come cammino io. Notate loro, così potete imitare me imitando loro. Lui sta dicendo questo. A tutti i credenti, non a certi, a tutti i credenti sta dicendo di vivere così. E secondo Tessalonicesi 3:7. Voi stessi infatti sapete in quale modo dovete imitarci, perché non ci siamo comportati disordinatamente fra di voi. Hanno lavorato sodo a punti di mega sacrificio. Allora, abbiamo visto il cuore di Paolo per gli altri, un cuore di profondo amore, di grande affetto, di grande sacrificio. Non teneva conto mai di se stesso, delle sue limiti, della sua stanchezza, non teneva conto. Questo è l'esempio di Paolo, questo è l'esempio di Gesù Cristo, e abbiamo visto brano dopo brano dopo brano dopo brano in cui ci comanda a imitarlo. Ma non è una vita estrema? Se hai gli occhi sulle cose terrene, certo è estremo. Se valuti le tue capacità, certo è estremo. Ma se vivi come Paolo, e come dovremmo vivere, con gli occhi in avanti sul ritorno di Cristo, qualche brano che parla di tenere gli occhi in avanti, secondo Pietro in 3, capitolo 3, dice aspettando e affrettando il suo ritorno. Secondo Timoteo, c'è una corona per me, riservata per me, ma non solo per me, ma anche per tutti coloro che hanno amato la sua apparizione. Cioè stanno aspettando, stanno desiderando, dicono quello che finisce Apocalisse con quale parola? Maranata, vieni o Signore Gesù. E quando tu vivi così, tu vivi per essere trovato da Lui puri e con le mani piene. Signore, tu mi hai dato 5 talenti e ho guadagnato un altro 5 per te, di frutto. E viviamo tutti i giorni, Signore, voglio vivere per te oggi, voglio vivere per te oggi. Sono distrutto, dammi la tua forza perché vedo ancora porte aperte. Allora, in Matteo 6, Gesù ci comanda, cercate per primo che cosa? Il regno di Dio e la sua giustizia. Cosa cercava Paolo? Il regno di Dio. E vi saranno sopraggiunte anche tutte queste cose, le cose per cui di solito ci affatichiamo noi. Quando non ho forza o tempo per sacrificarmi per il Signore, di solito è perché sto cercando io di compiere quello che serve compiere. Perché noi siamo tutti persone buone, non viviamo mica nella carne, stiamo solo cercando di compiere il necessario. Cibo e coprirci, il minimo, non di più. Ma così dice Gesù a proposito di cibo e coprirci. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e queste cose vi saranno sopraggiunte. Tu metti Dio alla prova a vedere se è vero? Tu metti Dio alla prova? E i tuoi figli che non hanno Cristo dicono wow, papà e mamma, loro si fidano di Dio e Dio quante volte abbiamo visto provvedere non solo economicamente, provvedere il tempo, provvedere forza, provvedere la capacità di completare quello che sembrava impossibile completare. Loro vedono Dio e dicono, per loro la cosa più importante è rendere Dio la sua giustizia. E quando leggono insieme come famiglia di Paolo che faticava e, con fatica e travaglio, dicono, papà, mamma, voi vivete così, voi vivete così. Cioè, scusami, se dobbiamo imitare Paolo, e lo ripete più volte, sarebbe strano per un figlio di vedere questo o sarebbe normale? Certo sarebbe normale. E io prego che sia una cosa visibile, che possiamo avere questo cuore. di vivere per la gloria di Dio, per il suo regno, per il bene degli altri, al punto che sacrifichiamo e troviamo che la nostra debolezza Dio ci sostiene. Però Paolo diceva: voi siete la mia gioia e gloria. Al ritorno di Cristo. Allora io mi chiedo: avrò grande gioia e gloria al ritorno di Cristo? Quello che compio qua effettivamente non importa. Io posso stanotte morire durante la notte, un attacco, un aneurisma, e domani non ci sono, e tutti i miei lavori che non ho potuto completare e ce ne sono. Cosa importa? Cosa importa? Ma il frutto che Dio ha prodotto tramite me o non ha prodotto tramite me, quello importa. Ma è solo quando arriva a una certa età? Può arrivare la morte per uno più giovane di me? È certo. O che Dio possa darci una visione di contare bene i nostri giorni. Ricordare che Cristo sta per ritornare, ci troveremo davanti a Lui. E vogliamo trovarci davanti a Lui con gioia e gloria. Come Paolo. Vogliamo imitare Paolo, come lui imitava Cristo. Che Dio ci aiuti, preghiamo. Padre, io so che io sono mancante e ti chiedo perdono. Oh Signore, abbiamo tutto in Gesù Cristo, ma non solo tutto. Siamo benedetti riccamente, riccamente benedetti. E quante volte abbiamo preso quelle benedizioni per noi stessi, anziché usarli per la tua gloria. A chi molto è stato dato, molto sarà richiesto. Oh Signore, quante volte diciamo: io non riesco più, io devo pensare alle mie cose, io vorrei ma non riesco, invece di dire: no Signore, tu mi hai dato un'altra porta, mi fido di te, mi fido di te. Aiutaci ad imitare Paolo, come Paolo imita Cristo. Aiutaci a vivere tenendo in mente il ritorno di Gesù Cristo. Aiutaci ad avere al cuore la tua gloria, il tuo regno. Aiutaci ad amare profondamente gli altri. Aiutaci ad avere grande gioia. Paolo diceva che non cessava di ringraziare Dio per la sua opera in loro, quei credenti. Oh Padre, tu sai quanto manchiamo di traboccare con quel tipo di ringraziamento. Perdonaci. La tua gloria non è veramente la nostra passione. Opera in noi che possiamo vedere quello che vale veramente, che possiamo conoscere di più la tua potenza nella nostra debolezza. Padre, non alleggerisce la nostra vita, piuttosto fortificaci per fede. Glorificati nella nostra debolezza. Tu hai dato tanto frutto a Paolo quando Paolo era distrutto, ferito, letteralmente ferito fisicamente, stanco. Concedeci di essere strumenti per la tua gloria, ti prego. E prego che sarà visibile dalle persone nella nostra vita, in senso che spinge loro a te. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.